come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:38, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzaretta radio24.it. andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Ancora sangue in Iran, ci sarebbero morti e feriti negli scontri di questo pomeriggio fra manifestanti e polizia vicino alla sede del Parlamento a Teheran. Gli agenti avrebbero aperto il fuoco sui dimostranti. Stamattina ancora un attacco al contingente italiano in Afghanistan, in un agguato nell'ovest del paese. È stato ferito lievemente un paracadutista della Folgore, ucciso un militare afghano. Danneggiate 4 auto blindo. Su internet il segretario del PD Franceschini annuncia la propria candidatura alla guida del partito per il congresso di ottobre e avverte: non si può tornare al passato, sarà una sfida con Bersani. L'alpinista trentino Michele Fait, 44 anni, è morto la scorsa notte mentre stava tentando la discesa estrema del K2 sugli sci. Sarebbe precipitato in un canalone. Di lui si erano perse le tracce martedì scorso.
Beh, il punto è che in Italia, diciamo la verità, non si riesce a organizzare una grande manifestazione sportiva da tantissimo tempo. Leggevo ieri sul Sole 24 Ore che i giochi del Mediterraneo, che iniziano a Pescara in Abruzzo venerdì, sono nati in maniera, l'organizzazione dei giochi del Mediterraneo è proseguita in maniera disastrosa. Ci sono più poltrone che a Pechino, un esecutivo da 78 membri, per le Olimpiadi erano solo 18, poi è stato modificato qualcosa, ma insomma si è andati avanti così per un sacco di tempo. Naturalmente un esecutivo incapace di decidere, soprattutto in città, a Pescara pochi interventi e 37 milioni già di ammanchi. Studio aperto.
Teheran, i riformisti di Mousavi sfidano i divieti e tornano in piazza. La polizia attacca, spari sulla folla. I blogger iraniani, è un massacro, c'è sangue ovunque. Una donna sarebbe stata uccisa. Secondo testimoni, le milizie usano anche asce per disperdere i manifestanti. La notte prima degli esami di maturità si preannuncia carica di tensione per 500.000 studenti. Domani dovranno affrontare la prova scritta di italiano. Online impazza il Toto Tema, Dante, Svevo e Pirandello i più gettonati. Abbiamo raccolto soffiate e consigli. Ministro Gelmini, in bocca al lupo a ragazzi e professori.
Abbiamo girato uno spot, io ho fatto il conduttore dello spot, ma poi quando l'ho visto ho detto l'opposizione non me lo lascerà fare. E poi avrei una catena di signore che vorrebbero incontrarmi perché sono proprio bello in quello spot.
Questo Berlusconi alla presentazione di un logo che dovrebbe rilanciare l'immagine del turismo in Italia. Il logo è Magic Italy, ampiamente anticipato nei giorni scorsi dalla stampa. Pare che Berlusconi ci abbia pensato con alcuni pubblicitari sopra l'aereo di Stato. Insomma, il Presidente del Consiglio ancora la prende in questo modo, risponde a tutte le polemiche, soprattutto con lo scherzo. Avete sentito, sono troppo bello, avrei attirato un sacco di belle donne se avessi girato io lo spot per rilanciare il turismo italiano. Abbiamo fatto addirittura delle prove, chissà se esistono poi davvero quelle prove. E poi sentite sull'uso dei telefonini. Sapete che l'uso dei telefonini con le foto tra alcune ragazze sta dando delle noie al Presidente del Consiglio. Lui la prende così.
Problema con l'audio? Sapessi quanti problemi io con altre cose. Le va bene così? Ma lei sta fotografando, che problema ha dell'audio? Fotografi, no? Avviso tutti coloro che hanno il telefonino che lo possono usare. Non ho mai pensato di limitare il telefonino perché tutte le cose che avvengono in mia presenza sono soltanto cose normali, quindi si può fotografare, filmare, registrare l'uso più ampio possibile del telefonino. Bene.
Magic moments, memories we Un Berlusconi del 13 di marzo, 13 di marzo sulla prostituzione. Sentite, poi ditemi cosa pensate. Qualcuno ci vede una contraddizione? Naturalmente, se fossero confermate tutte le cose di cui abbiamo parlato, di cui si parla da giorni.
Ecco, su questo abbiamo fatto un disegno di legge che è intervenuto con delle pene elevate per chi sfrutta la prostituzione e per gli stessi clienti delle prostitute.
Già mi stanno chiamando arrabbiatissimi ascoltatori torinesi che dicono: non è vero, le Olimpiadi di Torino 2006 sono state organizzate benissimo. È vero, hanno ragione, ho sbagliato. Fu l'eccezione negli ultimi quattro grandi avvenimenti che abbiamo organizzato. Uno è andato molto bene, Torino. Gli altri tre, Mondiale del 90, pare anche appunto i Giochi del Mediterraneo di Pescara, e non parliamo dei mondiali di nuoto a Roma. Dal punto di vista organizzativo parlo di polemiche, scandali continui, intervento della magistratura, sprechi, eccetera eccetera, un disastro assoluto. I graffiti, se c'è una cosa che unisce Prodi a Berlusconi, sentite Prodi sull'elezione del sindaco di Bologna, Del Bono, che è un uomo suo, insomma, un professore Del Bono, ma insomma molto appoggiato da Prodi. La prima cosa che dovrebbe fare Del Bono a Bologna è togliere i graffiti dai muri.
Ho detto a Flavio adesso di mettersi una tuta, prendere un pennello e cominciare a tirar via i graffiti.
Berlusconi sui graffiti.
C'è un imperversare di graffiti, chiamiamoli col termine nobile, sulle case italiane, che rende molte città più vicine alle città africane che alle città del centro Europa. Un intervento del governo affinché si elimini questa abitudine.
I graffiti che uniscono Prodi a Berlusconi. Perdonatemi torinesi, ascoltatori da Torino e dal Piemonte. Cruciani, abbiamo avuto le Olimpiadi invernali nel 2006 qui a Torino. Sì, ho capito, mi sono già scusato, perdonatemi. 18 45 32 800 24 00 24, anche se sicuramente si troverà qualcuno che parla male pure delle Olimpiadi di Torino nel 2006, per carità. Va bene, torniamo in onda. 18:47, Magic Italy. Questo è il logo presentato per rilanciare il turismo italiano. Non so, a me così a pelle non mi piace, però fate voi. Luca Barbareschi, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene, lei?
Non c'è male, combatto.
Bene.
Combattiamo tutti, no? Ogni giorno le nostre persone.
Altri 60 milioni di italiani,
esatto,
che combattono per sopravvivere.
Assolutamente. Senta, le voglio chiedere una cosa. Ho letto nei giorni scorsi delle notizie sui giornali che la davano un po' nauseato per le vicende che riguardano Berlusconi, insomma l'immagine che viene fuori.
Veramente è un signore che ho del Parlamento che pensa che io abbia bisogno di un portavoce, evidente, per darsi visibilità, si è permesso di citarmi,
sì,
in cose che non ho mai detto, l'ho già diffidato e querelato perché abbiamo già chiuso l'argomento.
Per cui non c'è nulla da
dire qualcosa, credo
lo dice tranquillamente.
Abbastanza bene, in genere parlo direttamente.
Per cui non è tra quelli che hanno il mal di pancia per le vicende personali di Berlusconi. Lei.
Quando io ho da dire qualcosa lo dico direttamente.
E in questo caso ha qualcosa da dire su questa vicenda oppure no?
No, nulla.
Nulla.
Mi interessa.
Solo gossip, secondo lei? Più o meno lei è sulla linea del Presidente del Consiglio, tanto per capire, così, essendo un deputato della Repubblica, no, glielo chiedo.
Io non ho, guardi, non ho un giudizio personale, nel senso che penso che si dovrebbe parlare di altre cose. Detto questo, se pensiamo di andare avanti a trasformare ormai anche le testate importanti come la vostra in pettegolezzo, secondo me è controproducente. Poi, se vogliamo entrare nel merito di quello che potrebbe essere la figura di quello che è la rappresentatività, no, di chi si occupa,
sì,
della Res Pubblica,
di questo parliamo.
Io sono assolutamente d'accordo, ma lo dico da anni, ho fatto un film su questo, feci la famosa battuta che ha girato tutta l'Italia anni fa, no, dicendo che in Rai o mettevamo solo le zoccole, la famosa battuta,
sì,
perché insomma lo sto dicendo fino alla nausea. E ho fatto un film che si chiama Trasformista, che non è mai stato mandato in onda su nessuna rete, parlando di quello che accade in questo paese, per cui non l'ho già detto e ridetto. Io credo che il ruolo istituzionale abbia onori e oneri, per cui siccome sono un vittoriano e credo che uno debba sostenere le convenzioni, perché poi saranno le convenzioni a sostenerti nei momenti di bisogno, nel momento che tu rappresenti lo Stato, ahimè, devi giocare il ruolo, non puoi in qualche modo mettere in dubbio la tua credibilità, questa è una scelta, perché se alla lunga le istituzioni potrebbero risentirne.
Io sono d'accordo con lei, le chiedo una cosa, siccome persone che sono commentatori e non sono certamente come Giuliano Ferrara.
Poi non sono moralista, lo sa, io sono un libertario, libertino, per cui non...
Ci mancherebbe altro che lei facesse un discorso moralista, per carità. Però alcune persone vicine anche a Berlusconi, non certamente lontane, chiedono a Berlusconi un atto di coraggio, un discorso alto e forte al paese. A me sembra che Berlusconi si stia limitando a fare o delle battute, come oggi per esempio è successo a presentando questo logo Magic Eater insieme al ministro Brambilla, oppure si stia limitando a interviste a chi, va benissimo fare interviste a chi, per carità, non è che voglio limitare la libertà di Berlusconi da questo punto di vista. Però mi sembra che il consiglio che gli dà qualcuno, cioè di rivolgersi al paese con un discorso anche per porre fine a questo stillicidio di continue rivelazioni, sia un po' scansato da Berlusconi, che dice non ho niente, non devo chiedere scusa a nessuno. Cioè ci vorrebbe, cosa dovrebbe fare Berlusconi? Questo le chiedo, secondo lei.
Guardi, io credo che Berlusconi stia facendo del suo meglio per fare di questo paese un paese migliore, e per molti versi lo dobbiamo ringraziare, perché è riuscito a creare un bipolarismo funzionante in qualche maniera, a dare anche all'Italia una credibilità che aveva perso e a fare delle cose, si stanno facendo delle cose. Dopodiché, come noi sappiamo, un certo tipo di stampa non glielo riconoscerà mai, insomma, sono... Perché abbia avuto più attacchi Berlusconi che chiunque altro, talmente pesanti da in qualche modo far sì che poi la stampa si autodelegittimi, no? Perché è un po' come la magistratura quando fece negli anni Tangentopoli quella grande exploit, siccome lo fece solo in una direzione, quando poi si è trovata a dover attaccare anche i propri mandanti, si è trovata in imbarazzo e ha perso quella forza che dovrebbe avere la magistratura, cioè di indipendenza, di essere super parte.
Che ci sia una campagna contro Berlusconi dal punto di vista della stampa non c'è dubbio, però siccome una campagna c'è, a questa campagna bisogna reagire, no?
Sì, certamente, però vede, il problema è il soggetto, cioè nel momento che lui e tutta la vita viene attaccato, è ovvio che poi uno si stufa anche dopo un po' a doversi giustificare, perché quando ci fu il problema del portavoce di Prodi che andava travestiti, no, ci fu la stampa ancora un po' lo beatificava per giustificare.
C'era solo una foto, non è che andava travestiti,
insomma, no,
non era certo che andava travestiti.
Vabbè, ci fu lo scandalo,
sì,
no?
certo.
Peraltro io non trovo
Belpietro fu crocifisso, sì, fu crocifisso.
Quello che vuol fare nella vita dopo le 8 di sera con adulti consenzienti sono fatti i suoi. Tra l'altro mi fa ridere i giornali moralisti che in prima pagina pubblicano l'attacco alle prostitute e in ultima mettono gli annunci con la lista delle prostitute, no? Se lei compra il Messaggero c'è una pagina intera, cercasi, offresi, cinesi.
Senta, l'altro giorno su Italia Oggi il direttore Beghis ha detto una cosa secondo me interessante: si può fare una legge molto restrittiva e che colpisce i clienti delle prostitute e poi leggere sui giornali certe cose, naturalmente se fossero provate che alcune persone sono state, diciamo, comprate per fare sesso, eccetera. C'è una contraddizione tra leggi di questo tipo e anche lo spirito di Berlusconi, che è uno spirito sempre libertino, insomma, certamente libertario, eccetera. C'è una contraddizione secondo lei o no?
Guarda, cioè, per forza è una contraddizione, perché credo che nel momento che tu fai una, no, cioè, o proibiamo la prostituzione ovunque, no? Mi fa ridere questo, perché è impossibile.
Sì.
E vuol dire, perché gli scandali li hanno avuti da Kennedy a Mattei, a chiunque, no? Abbiamo letto sui giornali qualsiasi cosa, eppure nulla ha tolto la capacità di Mattei di provare a combattere le sette sorelle fino a pagarlo con la vita, o a Kennedy di provare a migliorare l'America fino a pagarlo con la vita. Non credo fosse stato il suo flirt con Marilyn Monroe o con chiunque altro gli hanno attribuito a togliere il suo ruolo di statista. Io ho dei giudizi, cioè penso che in questi anni, però non ho mai verificato il vero o il falso, a volte sì, però ecco, nel momento che tu poi candidi qualcuna di queste, ecco, io personalmente non sono d'accordo, cioè nel Parlamento io vorrei vedere persone che hanno che hanno un peso e che non hanno, il cui unico peso non può essere solo quello della bellezza fisica.
Senta, le chiedo un'ultima cosa, si può fare in contemporanea il parlamentare e il conduttore di una trasmissione? Lo dico perché c'è una voce sempre più consistente che lei condurrà una trasmissione sulla 7 a partire dal prossimo autunno. Allora, è vero o non è vero che ci sarà questa trasmissione? Primo, secondo.
Allora, alla seconda non le rispondo perché quando farò una conferenza stampa parlerò io di quello che faccio. Però le spiego questo, le voglio dire una cosa.
Sì.
Mi stupisce questa domanda perché mi chiedo come mai nessuno chiede ai giornalisti come mai fanno i deputati, ai medici come mai fanno i deputati, a persone che fanno gli imprenditori che lavorano con soldi comune, provincia, regione e Stato come mai fanno i deputati, e potrei andare avanti un'ora e mezza su questa, no? Allora o c'è, facciamo come nel Knesset, cioè nel Parlamento israeliano, dove è proibito nel momento che uno fa qualcosa di pubblico non può avere nessun'altra attività, ma mi sembra che qui tutti abbiano altre attività. Detto questo, io per evitare conflitti sono l'unico che ha fatto una blind trust, che annunciai peraltro prima di essere eletto, non l'ho visto fare quasi a nessuno, ma non solo, ma ho chiesto a Calabrò e alla Vigilanza un giudizio su questo, e con grande gioia ho ricevuto proprio 10 giorni fa un documento ufficiale in cui mi si dà libertà di fare il mio lavoro, non solo con enti privati, come potrebbero essere Mediaset, la 7, ma anche con la RAI. Perché io ho il diritto di fare il mio lavoro. L'unica proibizione è se mi metto a fare approfondimenti politici. Ma
no, no, certo, questo è chiaro. Ma io dico, ma è una domanda: ma si può trovare il tempo, secondo lei, materiale, di fare le due cose insieme bene? Questo è un po' il punto. Non, io non sto criticando, per carità, mica, non sto dicendo
ma
nulla.
Dipende quanto uno voglia lavorare nella vita. C'è della gente che lavora negli uffici e non riesce neanche a fare quello per cui è pagata. C'è gente che lavora molto, io appartengo a questi. Quest'anno sono riuscito a fare 4 proposte di legge, portarne a casa una. Andare in aula ad essere comunque presente nel 60%.
Qualcuno mi dice il 50%, 50%.
No, no, sono 62%.
62%. Senta, ma la farà questa trasmissione o no?
Non le rispondo. Mi piace questa risposta.
No, non mi piace, però mi accontento. Anche perché io sono un po' in conflitto di interessi in questa vicenda.
Ma siete tutti in conflitto di interessi. L'Italia è un paese dove tutti fanno 4 lavori, 5 lavori.
No.
E questa è la meraviglia del genio italico, pieno di gente che fa tante cose contemporaneamente. Per cui...
Diciamo che il deputato dovrebbe essere qualcosa un mestiere per il quale uno lavora dalla mattina alla sera, secondo me, o no?
Ma guardi, io lavoro tantissimo come deputato, faccio tantissime cose. Io credo che l'unica vera cosa intelligente da fare sarebbe fare una riforma della Camera. Io continuo a proporre, ma nessuno vede che mi ascolta.
Su questo lei ha ragione, sessioni un po' più brevi sicuramente.
No, non serve niente l'aula, si deve lavorare in commissione, perché solo in commissione va fatta. Si fa il lavoro di, non so come dire, di costruzione insieme di una legge, discussione, e poi si potrebbe andare in aula 2 volte al mese direttamente a votare.
No, ma su questo non c'è dubbio. Il tempo però è tiranno e noi ci dobbiamo lasciare. La ringrazio, buona serata.
A sua disposizione, la ringrazio.
Grazie a lei. Titoli del TG3.
Nuovi scontri in Iran, allarme via internet, la polizia sta sparando sulla folla davanti al Parlamento, un testimone alla CNN, è un massacro. Primarie PD, dopo Bersani anche Franceschini lancia la sua candidatura, indietro non si torna, non lascio il partito ai dirigenti del passato. Berlusconi, contro di me una campagna di odio e invidia, dovremo rimediare ai danni di immagine al paese, l'Espresso lo querela. Operai travolti da un tir sulla 5, un morto e 5 feriti, esplode una fabbrica, 4 in ospedale, l'anno scorso 1120 vittime. L'OCSE alza le stime di crescita ma non per l'Italia, recessione troppo forte, Confcommercio nel 2009 consumi in calo di 1,5 punti. L'alpinista italiano Michele Fait è morto sul K2, tentava una discesa estrema con gli sci, l'impresa gli era riuscita sull'Everest. La tragedia dei bambini soldato, al TG3 la testimonianza di una donna ugandese, da piccola usavo le armi, mi hanno costretta a uccidere.
Andiamo a sentire anche Sky, i titoli.
Iran, la protesta soffoca nel sangue, spari nelle strade a Teheran.
Berlusconi, altra stoccata, rimedieremo ai danni provocati dalle campagne d'odio.
Franceschini rilancia, ad ottobre mi ricandido per portare il PD nel futuro.
I dati OCSE, PIL italiano giù di 5,5 punti, ripresa solo tra un anno.
Rapporto INAIL, morti bianche in calo, in aumento solo quelle di stranieri.
Colpo di sonno, un tir travolge 5 operai sulla Torino Aosta, una vittima.
Blitz contro la tratta di esseri umani, nigeriane picchiate e costrette al marciapiede.
Domani maturità per 500.000 di studenti, la Gelmini promette tracce brevi.
Prima il G8, poi la visita in Vaticano, Obama incontrerà il Papa il 10 luglio.
La Formula 1 non si sdoppia, Montezemolo Sky, vittoria su tutta la linea.
Non so, a me personalmente non piace. Magic Italy è il logo con cui Berlusconi e la Brambilla vogliono rilanciare l'immagine del turismo italiano, l'immagine dell'Italia nel mondo, per rilanciare il turismo un po' in ribasso negli ultimi anni rispetto ad altri paesi, e questo è certamente un paradosso. Magic Italy. Ma sentite, perché è stata l'occasione questa del lancio del marchio Magic Italy, Berlusconi pare che ci abbia pensato all'interno di un aereo con alcuni pubblicitari, sentite, perché è stata l'occasione per Berlusconi di tornare ancora sulle sue vicende, a modo suo, senza discorsi alti al Parlamento, al Paese, perché non c'è nulla di cui scusarsi, ha detto, ma in questo modo.
Avviso tutti coloro che hanno il telefonino che lo possono usare. Non ho mai pensato di limitare il telefonino, perché tutte le cose che avvengono in mia presenza sono soltanto cose normali, quindi si può fotografare, filmare, registrare.
E ci torna ancora in questo modo. Io sono bello, ho frotte di donne, se avessi fatto io lo spot per il turismo.
Abbiamo girato uno spot, io ho fatto il conduttore dello spot, ma poi quando l'ho visto ho detto l'opposizione non me lo lascerà fare. E poi avrei una catena di signore che vorrebbero incontrarmi, perché sono proprio bello in quello spot.
Come avete sentito dai titoli del giornale radio e poi anche dai titoli dei telegiornali, oggi il gruppo L'Espresso Repubblica ha annunciato un'azione legale nei confronti del Presidente del Consiglio. Di cosa si sta parlando? Qual è l'oggetto in discussione? Alcune frasi pronunciate qualche giorno fa da Berlusconi durante il convegno dei giovani industriali a Santa Margherita Ligure. La prima frase è questa, è quella in cui Berlusconi dice voi che siete imprenditori non dovreste dare i soldi a quei gruppi editoriali che fanno del catastrofismo, cioè quelli che dicono che l'economia è un disastro, che la crisi, eccetera, eccetera.
Bisognerebbe non avere un'opposizione e dei media che tutti i giorni cantano la canzone del pessimismo, del disfattismo, del catastrofismo. Io credo che anche voi dovreste operare di più in questa direzione. Per esempio, non date pubblicità a chi si comporta così. Credo che sia una difesa logica e che è assolutamente fondata sulla realtà dei fatti.
Non c'è solo questo però, perché il gruppo L'Espresso dice di voler fare azioni legali nei confronti di Berlusconi, annuncia azioni legali anche per la questione del gruppo eversivo, cioè del piano eversivo di cui parlò Berlusconi sempre a Santa Margherita.
Avete visto come hanno costruito su delle calunnie, quattro calunnie filate, le veline, le minorenne, Mills e poi i voli di Stato, una campagna di scandalo che è stata molto negativa all'estero per il nostro paese. Quindi credo davvero che sia un comportamento assolutamente colpevole da parte di chi l'ha pensato, l'ha organizzata, ed anche un progetto eversivo, se consentite, perché la finalità è quella di costringere un Presidente del Consiglio che è stato messo a fare Presidente del Consiglio dal voto democraticamente espresso dagli italiani, volerlo far decadere per mettergli un'altra persona che non è stata eletta dagli italiani. Se questa non è versione, ditemi voi qual è l'eversione possibile.
Poi in serata Berlusconi disse che si rivolgeva proprio al gruppo L'Espresso Repubblica.
C'è un progetto eversivo molto chiaro che il tuo giornale porta avanti con determinazione, questo sì. Abbiamo visto che c'erano state delle correzioni di qualcuno con cui non ho parlato. Io volevo dire quello che ho detto parlando
con i giovani industriali, e quello è.
The way that we hug to try to keep warm while taking the sleigh ride, magic moments, memories we've been sharing.
Bene o male, a seconda di chi vede queste cose e degli occhi con cui le si osservano. 800-24-00-24, la ricandidatura di Franceschini alla testa del Partito Democratico. Aveva detto Franceschini qualche mese fa.
Avevo detto, il mio lavoro finisce ad ottobre. Pensavo che raggiungendo questi risultati fosse possibile al Congresso passare il testimone a nuove generazioni, più libere da appartenenze ormai del passato e più libere da vecchi rancori. In questi giorni, e purtroppo ancora prima dei ballottaggi, ho visto invece riemergere molti degli errori compiuti, dal protagonismo alla litigiosità infinita sui giornali. In campagna elettorale avevamo detto...
Questo è il Franceschini di oggi che annuncia la ricandidatura contro il vecchio, come se lui, questa è la mia opinione, fosse il nuovo. Vabbè, lasciamo perdere. Franceschini che a marzo, aprile escludeva tassativamente di potersi ricandidare, per carità, non c'è niente di male, ci si può ripensare e non è un delitto, non è un crimine ripensarci e pensare di essere adatto ad un ruolo, quello di sfidante di Berlusconi, ma anche quello di segretario, di capo del Partito Democratico. Aveva detto Franceschini:
segretario, cosa fa? Si candida al congresso di ottobre? Non ci dia la risposta solita, che non lo dice.
Ho già detto quello che pensavo nel momento in cui sono stato eletto, non ho cambiato idea e la risposta continua a essere quella.
Qual era? Non me la ricordo.
Che il mio lavoro finisce in ottobre
e basta, poi dopo torno.
Sembra
a
abbastanza
fare...
chiaro?
Sì, certo, benissimo.
E invece non era chiaro per niente, perché qualche settimana dopo Franceschini ha deciso dunque di ricandidarsi contro Bersani, almeno sono questi due, no, leggevo prima anche di Mario Dinolfi, outsider, terzo candidato alla segreteria del Partito Democratico, come fu anche per le primarie. 800-24-00-24, i graffiti, la fissazione di molti politici italiani, esagerato essere fissato sui graffiti oppure no? Il decoro delle città è molto importante, secondo me, c'è un'attenzione non sempre puntuale su queste cose. Così Romano Prodi si rivolge al neo sindaco di Bologna Del Bono.
Ho detto a Flavio adesso di mettersi una tuta, prendere un pennello e cominciare a tirar via i graffiti.
I graffiti a Bologna, la prima cosa da fare secondo Prodi, era anche una delle cose che Berlusconi diceva continuamente. Togliere i graffiti, non so se sia stata fatta pure una legge, non credo ci si sia arrivati. Sentiamo Berlusconi.
C'è un imperversare di graffiti, chiamiamoli col termine nobile, sulle case italiane, che rende molte città più vicine alle città africane che alle città del centro Europa. Un intervento del governo affinché si elimini
Questo annunciò Berlusconi. Non credo che sia stato fatto poi qualcosa di concreto dal punto di vista legislativo sui graffiti, ma molte cose spettano sicuramente ai sindaci e agli organi locali. Chiudiamo con A volte ritornano.
A volte ritornano.
L'incredibile litigio tra comunisti, che già sono qualcosa, insomma, di abbastanza antiquato, comunque insomma, litigano in Italia quelli che si dicono ancora comunisti, espulsioni dal partito, cose di questo tipo, la P2, sentite Marco Rizzo contro Oliviero Di Liberto del Partito dei Comunisti Italiani. Di Liberto ha espulso Rizzo, il quale poi a sua volta vuole che Di Liberto si dimetta, la P2, una confusione terribile, una roba d'altri tempi.
Io, comunista da sempre, espulso dal mio partito, dal partito che ho fondato, perché ho chiesto a Di Liberto dei suoi incontri pubblici con un ex della P2, serve trasparenza, così la sinistra non vince. Di Liberto si deve dimettere e io lavorerò per una sinistra popolare che tutti assieme faremo.
Magic moments when two hearts are kept. non ricordo bene questa canzone, che è una canzone della metà degli anni Ottanta più o meno, era sicuramente il sottofondo musicale di una pubblicità, il sottofondo musicale di un programma, non ricordo bene, aiutatemi. Nicola, Nicola ci chiama dalla provincia di Foggia, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Sì, sì, grazie innanzitutto. Io volevo intervenire su questa vicenda della candidatura di Franceschini. Primis, mi pare che Franceschini abbia tutto il diritto di ritenersi un candidato naturale, perché è stato l'unico che ci ha messo la faccia quando quel partito era in condizioni pietose, e lei converrà. Poi, se aveva detto il mio compito termina ad ottobre, è certo che il suo compito termina ad ottobre, ma quando poi Franceschini ha visto ricomparire i D'Alema, i Marini, i Bersani, eccetera, è ovvio che a quel punto deve salvare il partito. Comunque sia, voglio dire, abbiamo un Presidente del Consiglio che la mattina dice una cosa e dopo due ore dice esattamente il contrario.
Vabbè, adesso che c'entra Berlusconi?
Ci scandalizziamo di Franceschini che dice io sono pronto per la segreteria.
Ma nessuno
dire.
Si scandalizza, chi l'ha detto? Chi si scandalizza? Mi scusi.
No, nel senso che anche lei ha posto in rilievo questa contraddizione.
No,
che...
io non ho posto in rilievo nessuna contraddizione, anzi ho detto che ognuno ha diritto di cambiare idea, di ripensarci, di pensare dopo alcuni mesi di essere adatto a quel ruolo, di volerlo continuare a fare, per cui non guardi, casca male questa volta, le assicuro che non è così.
Mi era sembrato di che allora ho capito male io probabilmente.
È un'impressione sbagliata, ma succede, a me succede spessissimo.
Quindi ha tutto il diritto Franceschini di presentarsi.
Ma assolutamente sì, io dico solamente...
Ci sono vecchi dinosauri che vorrebbero di nuovo appiattire il partito.
Non insomma. È che sia un politico di primo pelo Franceschini,
certamente, ma è uno che ci ha messo la faccia, guardi. A me è stato insegnato che quando uno ci mette la faccia ha tutti i diritti di presentarsi.
Che significa ci ha messo la faccia? Che significa ci ha messo
la faccia in un momento in cui il partito era in condizioni pietose? Se lei ricorda, non più tardi di 3 mesi fa, il Partito Democratico era dato intorno al 18%.
Ma questo chi l'ha detto? Al 18 nessuno l'ha dato,
certo,
Nicola. No, assolutamente.
Guardi,
il Partito Democratico ha perso sonoramente le elezioni amministrative, ha perso le elezioni europee, è passato dal 33 al 26%. Se questo è un successo va benissimo, per carità. Insomma, i numeri sono i numeri, anche oggi Luca Ricolfi sulla stampa lo dice esplicitamente. Il Partito Democratico ha perso le elezioni, queste elezioni, le elezioni europee e le elezioni amministrative, punto. Cioè,
certo.
Poi nessuno vuole processare il segretario, sto dicendo semplicemente che lei dice metterci la faccia. Non so
dire,
cosa significa.
Ecco, Bersani 5 mesi fa dov'era? Per esempio.
Ma Bersani faceva il ministro ombra del.
Dove?
Faceva il ministro ombra del governo ombra.
Guardi, io sono un vecchio militare.
Guardi che Franceschini era anche il vice disastro, secondo l'espressione utilizzata da Renzi.
Poverino Veltroni, guardi, si è lasciato imbrigliare proprio da quei dinosauri. E la colpa non è di Veltroni, è stata di quei dinosauri.
Guardi,
che
io però mi scusi, rifiuto l'idea che ci siano dei dinosauri e invece dei giovani di belle speranze. Secondo me il problema politico, Nicola, è che ci sono per esempio degli ottimi amministratori di centrosinistra a livello locale, sto parlando di Emiliano, di Chiamparino, dello stesso Zanonato, magari anche di Renzi, non lo so, adesso bisognerà vederlo alla prova. E, insomma, bisogna che prima o poi questa classe politica locale, lo stesso Penati che si è battuto bene, esca fuori anche a livello nazionale. La ringrazio. Piera da Bergamo, buonasera.
Buonasera, io sono sempre ritorno su Franceschini perché ho sentito il vostro radiogiornale delle 19, mi ha colpito ovviamente, a parte il fatto di candidarsi, che vabbè, non cambia idea, giustamente come ha detto lei, ma l'ultima parte del suo discorso, dicendo che appunto non vede nessuno e si ricandida perché il suo partito è nato da un anno e mezzo e praticamente quando sarà un cattivo, un triste ricordo Berlusconi, il loro partito sarà ancora nuovo.
Ma questa è ancora campagna elettorale. Franceschini,
sì, ma queste sono le dichiarazioni. Comunque io dico, a parte tutto, io come italiana, li assicuro, mi preoccupo molto di più di quello che esce alla bocca di Franceschini da quello che avviene tra le lenzuola di Berlusconi. Glielo assicuro.
Beh, però perché Indiana? Questo paragone, mi scusi, cosa c'entra?
È un paragone semplicemente perché io mi preoccupo molto di più della persona di Franceschini se dovesse un domani, e non spero proprio mai, andare in una posizione di responsabilità, di quello che avviene tra Renzo e Berlusconi.
Va bene, Piera, però lei parla da elettrice di Berlusconi e dunque lei non vorrebbe Franceschini al governo e quello che fa Berlusconi non le dà fastidio e invece le dà fastidio quello che dice Franceschini. Però insomma non facciamo un passo avanti però.
Che combinano qualcosa. Lei sta parlando anche della campagna per rilanciare il turismo in Italia.
Sì.
Può essere d'accordo o non d'accordo su sta canzone? Magari non ci sono canzoni anch'io e anche
no,
il logo.
No, la canzone non c'entra no, niente, è il logo. Mica
anche il logo, lasci, ecco, ma io dico, ma io preferisco vedere una persona che fa qualcosa, anche che non può piacere, ma sì, che agisce. Io ho sempre fatto così anch'io nell'esistenza. Posso essere, infatti, chi è più criticato, chi agisce, non chi sta a fare.
No, ma su questo le do ragione, Piera, per carità, su questo le do ragione. Il motivo per cui Berlusconi viene poi alla fine votato da un sacco di gente è perché dà l'immagine di una persona che fa, che quello che dice, poi non dico il 100%, ma insomma magari il 10, il 20, il 30, in alcuni casi di più, viene fatto. Ed è il motivo per cui la sinistra è in grande difficoltà nei confronti di un personaggio di questo tipo, perché dall'altra parte non è che c'è qualcun altro che si propone come un uomo del fare, diciamo. La ringrazio. Paolo da Salerno, buonasera.
Complimenti per la trasmissione. Subito due cose velocissime. Innanzitutto io...
Intanto mi scusi, molti hanno indovinato, ma forse con il computer è facile. Pubblicità Dado Maggi, la canzone è quella che abbiamo sentito prima, adesso ve la facciamo riascoltare. Dado Knorr, Franco da Bari, Dado Maggi, ancora un altro. Uno dice pubblicità della carta igienica, può darsi che ci sia un'altra pubblicità della carta igienica. Maggi. Bene, Paolo da Salerno.
Certo che Magic Moment sulla carta igienica è una situazione difficile da supportare, devo
no,
dire.
No, dentifricio Mentadent, mi dice un ascoltatore, Luca. Il jingle della pubblicità del dentifricio Mentadent.
Innanzitutto io ripropongo, o meglio, facciamo una petizione per far tornare la sigla storica della Zanzara perché è troppo bella, è troppo simpatica ed è significativa del suo programma.
No, mi scusi Paolo, però la sigla storica è dentro quella nuova, c'è un po' di sigla vecchia e ormai da diverso tempo c'è anche una sigla un po' più, come dire, movimentata, ecco.
Veniamo a noi. Io credo che ci sia una grande confusione nei messaggi dei politici sia di qua che di là e su Berlusconi insomma anche lui secondo me commette delle grandi confusioni. Certo che sentire parlare lui in questo momento, in questa fase politica e privata di decoro delle città, certo viene in mente subito insomma gli episodi e quello che sta succedendo nell'ultimo periodo. Innanzitutto devo dire che ho colto con positivamente l'intervento di Barbareschi, nel senso che da un tombeur de femme come lui, storicamente insomma tombeur de femme, era giusto che lui secondo me avesse un profilo basso nel giudicare o meno le
era molto prudente Barbareschi, alla fine non ci ha detto nulla, però mi sembra che facesse trasparire un certo fastidio per quello che sta accadendo. Insomma, poi uno può dire chi se ne frega naturalmente, però sicuramente a mio parere faceva parte di quel gruppo di politici che hanno un po' il mal di pancia su questa vicenda, o almeno per il modo in cui Berlusconi sta gestendo questa vicenda.
Sì, però quando sento Berlusconi dire che c'è una campagna diffamatoria sui giornali, giornali TV, e poi va a fare un'intervista esclusiva su Chi, che è uno dei settimanali più gossipari che esistono in Italia, questa cosa un po' mi fa...
Scusi Paolo, ci sono tante contraddizioni, per carità, abbiamo detto prima della legge sulla prostituzione eccetera, secondo me è un errore fare un'intervista a Chi su una cosa di questo tipo, un grandissimo errore, però insomma questa è una mia considerazione, magari Berlusconi fa benissimo perché poi ha sempre vinto, per cui... il punto è un altro, non è perché esistono i giornali di gossip poi in realtà la vita politica debba essere costruita intorno al gossip, no?
Però la cosa strana, la cosa che mi fa sorridere, lo dico veramente sinceramente, è che sta venendo fuori ultimamente il termine di escort come se fosse un termine normale. A me viene da sorridere perché solitamente la escort, per usare stile, è sempre stata la topona, tra virgolette, perché la escort, voglio dire, non è altro che una donna che si vende praticamente. Quindi questi titoli dove imperano i termini di escort e di signorine, si chiamavano, a Roma si chiamano con la M, a Salerno e a Napoli si chiamano in un altro modo, ma insomma sottopone, voglio dire.
Beh, questo ci riporta al tema del linguaggio, quale linguaggio bisogna usare, se è troppo edulcorato chiamarle escort invece di chiamarle in un certo modo. Cosa vuole che le dica? A proposito di escort o di mestieri di questo tipo, anche le televisioni vanno a caccia di testimonianze, personaggi, eccetera, eccetera, intorno a questa vicenda di Bari. Sentite il TG3 che cerca di far ripetere a una delle protagoniste di questi giorni, Barbara Montereale, una di quelle che ha fatto le foto dentro il bagno forse di Palazzo Grazioli, che ha raccontato anche della nottata della D'Addario, eccetera, eccetera, e cerca di far dire alla Montereale le cose che ha detto a diversi giornali. Lei resiste e alla fine se ne esce addirittura con un inno a Berlusconi, TG3 su Barbara Montereale.
Intanto però, a proposito dell'inchiesta, il nostro inviato Gianni Bianco ha incontrato Barbara Montereale, che è amica della superteste Patrizia D'Addario. Vediamo.
Se mi chiedi chi sono, sono Barbara Montereale, faccio la modella, sfilo per un atelier di abiti da sposa, quando posso faccio altri lavoretti, dai più umili a quello che mi viene, quindi è questo che mi distingue.
L'ha raccontata diffusamente ai giornali, ma oggi per la prima volta ad una TV, a 7 mesi da quella notte a Palazzo Grazioli, ad una settimana dall'esplosione del caso, della festa a casa di Berlusconi, parla malvolentieri.
Come andarono le cose? Andarono che presi parte a questa festa con la signora D'Addario, però è tutto materiale che io ho già detto e che si legge di continuo, non ho da aggiungere niente di nuovo, è tutto già stato scritto.
È stato scritto, come le ha confermato, che Berlusconi in quell'occasione le regalò diversi gioielli e qualche migliaia di euro una volta venuto a conoscenza delle sue difficoltà economiche. Patrizia D'Addario avrebbe trascorso la notte a Palazzo Grazioli, lei, Barbara, no. Insieme però scattarono varie foto, nessuno le controllò all'ingresso.
Ma quelle sono fotoricordo, così, sono state scattate io, non le ho scattate solo io, le ha scattate anche l'altra ragazza, chiunque poteva averle scattate.
Che però scattaste lì, insomma, a Palazzo Grazioli?
Sì, scattammo lì, e questo è palese perché si vede.
Tu quella sera non avresti l'impressione che potesse esserci qualcosa di anomalo, di fuori?
Assolutamente no, assolutamente no. Ho conosciuto una persona adorabile, gentilissimo, disponibilissimo, lo stimerò sempre, anzi adesso lo stimo ancora di più di prima. Io nuovamente lo ringrazio, lo stimavo prima perché sono berlusconiana a tutti gli effetti, adesso ancora di più.
Beh, un paio di considerazioni su questa intervista un po' surreale del TG3, da pochissimo andata in onda nell'edizione di questa sera. Primo, non è vero che è la prima volta che parla di una televisione, credo sia stata intervistata Barbara Montereale da Repubblica TV. Secondo, insomma, almeno fatele raccontare quello che raccontate ai giornali, e se non le racconta queste cose, insomma, non si faccia l'intervista. Piccolissimo consiglio, per carità, non voglio permettermi di... Non mi voglio permettere di fare quello che decide che cosa deve andare in onda o cosa non deve andare in onda. Non ci sono solamente due candidati alla guida del Partito Democratico, ce n'è anche un terzo che si chiama Mario Adinolfi. Ciao Mario, buonasera.
Ciao Giuseppe, eccomi.
Eccoci qui. Allora, chiaramente Mario Adinolfi si presenta senza nessuna possibilità, diciamolo subito. Però ti voglio chiedere una cosa, Mario. Io ho l'impressione che ci siano una serie di leader locali del Partito Democratico, di persone che hanno responsabilità importanti e che secondo me sono l'unica cosa positiva in questi ultimi mesi. C'è chi ha resistito a Milano come Penati, perché ha preso delle posizioni, perché evidentemente era riconoscibile nel territorio, nonostante una situazione nella provincia di Milano che era, insomma, persa quasi in partenza. Emiliano a Bari per diverse vicende, io non credo per la vicenda di Bari, dell'indagine, perché evidentemente nessuno questo lo ha detto, perché magari ha fatto bene, no? Tutti hanno parlato dell'inchiesta di...
È stato un bravo sindaco,
punto, senza dire no, l'inchiesta di Bari ha aiutato. Poi uno che vince col 60%, insomma, non credo che sia solo...
Hai 20 punti di stacco, c'è poco da discutere.
Esatto, poi insomma, pure a Torino, credo che l'effetto Chiamparino in qualche modo, comunque una gestione della città, certe posizioni prese, abbia influito sul presidente della provincia, magari in quel caso il candidato era buono rispetto il che era quello uscente, tra l'altro, rispetto al PDL.
E Saitta, c'era anche l'accordo con l'UDC, per essere precisi,
sì,
che insomma aiutava.
E poi altre realtà, Zanonato a Padova, cioè, insomma, un candidato, queste persone sono sfruttate male secondo te a livello nazionale?
Malissimo, e la cosa che mi insomma, è interessante della tua analisi è che hai citato, con l'esclusione, diciamo, l'eccezione di Emiliano, tutti gli uomini del nord. E il PD al nord è andato in realtà malissimo, perché sì, i storici in Lombardia, alle regionali, la circoscrizione del nord-ovest, quella proprio tradizionalmente base dell'insediamento operaio. Per essere chiari, il PD alle europee ha preso il 21%, cioè una percentuale risibile. Eppure nel Veneto siamo quasi scomparsi, eppure citi Zanonato, io cito anche Massimo Cacciari, che è sempre
Venezia,
molto lucido, è un sindaco molto amato. Segnalo che abbiamo perso la provincia di Venezia, ma a Venezia città, nelle provinciali, il centro-sinistra ha preso il 55%.
Ecco, perché nessuno di questi qua, di queste persone che a livello locale sono, insomma, hanno ruoli importanti, ottengono risultati, ha il coraggio di candidarsi? Perché c'è un blocco?
La prima cosa è perché sono degli outsider, e in questo partito gli outsider non sono molto amati, e non solo non sono molto amati, ma esistono delle regole tecniche che mettono in grande difficoltà l'ipotesi di una candidatura non, diciamo così, fortemente sponsorizzata al centro, ecco, diciamo, per usare questa sintesi. Noi andremo venerdì a una direzione nazionale dove si voterà un regolamento del congresso e delle primarie, che di fatto scoraggia qualsiasi iniziativa come la mia, o anche come quelle degli uomini di valore che hai indicato, che hanno paura di bruciarsi, perché poi alla fine di un percorso del genere ti ritrovi con un consenso, insomma, irrisorio rispetto al consenso, e può essere garantito dalle cassaforti delle tessere, diciamo
sì,
così.
Sì. Però non è solo una questione, non è solo una questione tecnica, secondo me, è anche, credo, un Chiamparino che fa un'intervista in cui dice e non dice, sì, mi candido, però forse è meglio rimandare il congresso. Insomma, manca un po' di coraggio.
Manca un po' di coraggio, hai ragione. Sì, io l'ho molto rimproverato a questi bravi dirigenti locali.
Cioè Chiamparino avrebbe tutte le carte in regola per candidarsi alla segreteria del Partito Democratico.
Ma la sindrome, Giuseppe, per cui alla segreteria del Partito Democratico ti candidi solo se hai la possibilità di vincere.
Esatto.
Tendenzialmente se sei sicuro di vincere, per cui le primarie scorse, sia quella per il Premier che quella del 2007, furono primarie a vincitore assolutamente scritto, senza alcun margine di rischio. Manca complessivamente al PD, alla classe dirigente di centrosinistra più in generale, il gusto del rischio, posso dirlo?
Sì,
poi è anche il bello della competizione politica, hai delle idee, le metti in campo e scommetti su queste idee, rischiando il fatto che possa emergere magari una brutta figura. Il contesto tecnico, lo ripeto, mette in grandissima difficoltà questo tipo di approccio, però penso che sia abbastanza sensato da parte di chi in questo momento dice cose giuste sul rinnovamento necessario del PD, cercare di rischiare un po' di più anche sulla propria faccia. Chiamparino è un esempio, potrebbe esserci più che Chiamparino una bellissima cordata degli uomini del nord, degli uomini e delle donne del nord, perché ricordiamo che in Piemonte c'è anche una bravissima Mercedes
Presidente
Prezzo,
della Regione,
Presidente della Regione di assoluta popolarità in Piemonte. Quindi se tutti questi riuscissero a immaginarsi in una cordata, io credo che avrebbero delle serie possibilità anche di mettere, come dire, in discussione la diarchia Bersani-Franceschini, che poi, ricordiamolo, è l'eterna riedizione di Veltroni D'Alema.
Sì. Ecco, voglio chiederti un'altra cosa a questo proposito. Un Franceschini che si candida contro i vecchi e il passato non è un po' una contraddizione? Io ho detto, adesso, per carità, è giovane rispetto agli altri, però non è un politico di primo pelo, fa un po' ridere, secondo me.
No. E guarda, credo che Dario più che altro voglia dire che la squadra che lo accompagnerà sarà una squadra di dirigenti completamente nuovi, prima fra tutti, se non sbaglio, da quello che insomma riesco a annusare nelle stanze del partito, questa Deborah Setacchiani, che è un po' la star del momento, e dunque dice: io non verrò a fare il candidato dell'establishment, io farò il candidato di una squadra di dirigenti nuovi, completamente, diciamo così, estranei alla tradizione, mentre invece Bersani è quello della tradizione, tant'è che è appoggiato da Lema e da...
Non so, a me sembra che ci siano nomi ma manchino ancora le idee, non so, io vorrei un bello scontro di idee. Dobbiamo essere liberisti, che cosa dobbiamo fare in economia, cosa dobbiamo fare su questo, su questa, manca questo scontro di idee. Sì, ci
la
sono
difficoltà per Bersani e Franceschini sarà quella infatti di differenziarsi, secondo me, cioè non so su cosa si potranno differenziare le piattaforme politiche, ecco, questo sarà diverso.
Un'ultima cosa vado a chiederti da giornalista, tu metteresti in croce, come stanno facendo in molti, anche noi in parte, anche se senza esagerare, perché io ho sempre presente che la RAI è quella ed è immodificabile fino a quando non ci sarà la privatizzazione, ma insomma, al di là poi dei casi singoli, c'è qualcuno più zelante, meno zelante. Metteresti in croce Minzolini anche tu oppure no?
Guarda, c'è un problema, che quello che l'autodifesa di Minzolini mi ha preoccupato molto, cioè l'idea che quelle non fossero notizie. Tu sai che su questo abbiamo già fatto un'altra puntata della Zanzara, quelle sono iper notizie, tant'è che la stampa di tutto il mondo, e non la stampa scandalistica di tutto il mondo, ma il Times, cioè il massimo delle testate in giro per il mondo ne parlano con dovizia di particolari.
Assolutamente. Diciamo così.
Che il principale telegiornale italiano abbia steso, come dire, un velo un po' alla Capezzolo del Tintoretto, per capirci, insomma, su queste vicende mi è sembrato giornalistico.
Il fatto che lui ci ha messo la faccia invece spiegando il motivo non è importante?
Ma quel motivo non mi convince, però insomma è una riflessione che faccio da collega a collega. Io spero che Augusto Minzolini, che è un collega che conosco benissimo, diciamo bene, insomma, possa mettere un po' della sua capacità di essere dissacrante in un telegiornale, insomma lo speravo, continuo a sperarlo. Capisco che questo è un frangente molto molto complicato per chi dirige il principale telegiornale della Rai, ecco, però un po' di coraggio, un po' di convinzione che la notizia è notizia, dobbiamo sempre mantenerla.
Anche insomma, perché per paradosso ieri a Matrix, l'altro ieri anzi a Matrix, insomma c'è stata una puntata, una mezza puntata di Matrix in cui insomma più o meno si è parlato poi dei problemi istituzionali che nascono da una situazione del genere. Non è una cosa.
Non bisogna essere più realisti del re. Più realisti del re non serve. Quando le cose sono evidenti, enormi, sono. Nasconderle sotto il tappeto non serve a nessuno, si fa solo una brutta figura.
Grazie, ciao, buonasera. 19.55, ascoltatori, Enzo da Trento, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. È da un po' che seguo il vostro dibattito sulle imprese geniali di Berlusconi.
Sì.
Però questo dibattito mi sembra un po' sterile, mi sembra che non porti da nessuna parte, nel senso che non si è ancora accolta l'essenza del problema. Mi stupisce anche che un giornalista come lei, che io giudico molto preciso, attento e intelligente, continui a girarci attorno. Mi spiego.
E qual è
l'unica cosa che voi non dite, ovvero che lo metto per la statura, è malato e ha bisogno di aiuto, ovvero di cure.
Sì, mi scusi, Enzo, mi perdoni. Guardi,
mi lasci concludere.
Concluda.
Tutto il resto è fumo che serve solo a oscurare il fatto che è malato senza se e senza ma.
E questo chi lo decide?
Ma come? Ma è sotto. Allora, intanto.
No, scusi, chi lo decide che è malato? C'è un certificato medico?
No,
c'è qualcosa?
No, d'accordo.
Lei si basa.
Intanto partiamo dalla premessa che la signora che ci è vissuta accanto per oltre 30 anni lo dice. Quindi ha sicuramente più conoscenza
Benissimo.
Di me, di lei e di tanti altri.
Lei è sposato, Enzo?
Prego?
Lei è sposato?
Sì, sono maritato, sì.
Lei è sposato. Sa benissimo come vanno le cose tra marito e moglie, no? Ci sono dissidi, mi scusi, ci sono momenti difficili, ci sono rimproveri continui, rivendicazioni in situazioni di crisi, per carità, non glielo auguro, non so se le sia successo, però può succedere naturalmente. E
vabbè,
qui,
ho capito, insomma, lei continua a girarci attorno.
No, voglio dire, non giro attorno, io ho letto e abbiamo, certamente non abbiamo omesso quella lettera di Veronica, ne abbiamo parlato per giorni e giorni, di Veronica Lario a Repubblica, in cui parla di un marito malato, nei minorenni, eccetera, eccetera. Però, insomma, è la lettera di una moglie ferita,
sì,
tradita,
capito,
eccetera, eccetera. Per cui, insomma, sono cose da avvocati, matrimonialisti. Non è una roba da dibattito pubblico, abbia pazienza, secondo me.
Dire l'ultima cosa. Un sommesso consiglio da parte di qualche giornalista di riunire al suo capezzale, anziché tante ragazze come fa, riunire dei grossi professori, psichiatri e psicologi che ne attestino le qualità mentali,
vabbè,
forse sarebbe un consiglio ben dato.
Va bene, insomma io apprezzo la sua ironia, per carità, siamo qui per questo e va bene così. TG5 titoli.
Ancora scontri e violenze a Teheran, spari sui manifestanti e retate della polizia, vittime e feriti. Dai blog su internet è un massacro. Berlusconi nel decreto fiscale di venerdì ha anche la detassazione degli utili reinvestiti e presenta un piano per il rilancio del turismo. Contro di me una campagna, dice, alimentata dall'odio. Franceschini si candida alla segreteria del PD, voglio portarlo nel futuro, non lo riconsegnerò a chi c'era prima. Il PDL sono già alla rissa finale. TIR travolge un gruppo di operai, un morto e 5 feriti, altri 4 feriti in una fabbrica. Nel 2008 è tuttavia calato il numero delle vittime sul lavoro. Domani il tema di Italiano per la maturità, su internet impazza il Toto Tracce. Il ministro Gelmini, non sarà più difficile degli altri anni. Dopo le voraci cavallette in Emilia-Romagna, il nord è invaso da milioni di stupende farfalle arrivate dall'Africa. Sono più resistenti di quelle italiane, a rischio di estinzione.
Andiamo col TG1.
E massacro sulle strade di Teheran, repressione violenta di una manifestazione davanti al Parlamento, i poliziotti sparano sulla folla. Berlusconi, detasseremo gli utili delle aziende che investono, risolveremo ogni problema in Abruzzo, contro di me una campagna d'odio. Franceschini si ricandida via web alla guida del PD, troppa litigiosità nel partito e io non lo consegno a chi c'era prima. Aosta, tiri in veste operai, un morto e due feriti, rogo in fabbrica ad Alessandria, sfiorata la strage, l'INAIL nel 2008, i morti sul lavoro ai minimi dal dopoguerra.
Andiamo a Bari, Salvatore, poi Gianni da Milano, Massimo da Pisa, Carlo da Milano e altri ancora, Eugenio da Roma. Salvatore, prego.
Pronto?
Dica.
Buonasera, il telefono da Cima di Rape City, alias Bari. Volevo dirle che ero d'accordo con quanto le diceva poc'anzi, cioè che il sindaco di Bari, cioè il centro-sinistra a Bari, ha vinto perché evidentemente la sua proposta politica era più convincente. Però ritengo, a differenza di quanto diceva Liguori, che la questione di Patrizia D'Addario abbia comunque inciso nel disorientamento dell'elettorato di centrodestra che ha dissertato Leone.
Beh, allora è inciso
perché,
o non è inciso?
A Bari, no, adesso le spiego.
Sì.
A Bari tutti i giornali quotidiani e anche le TV locali che sono molto seguite, parlo della Gazzetta del Mezzogiorno, Bari Sera, Atena Sud, Telenorba, eccetera, parlavano molto della questione che la D'Addario era fra le candidate al Consiglio Comunale di Bari nella lista Puglia prima di tutto.
Sì.
E questa lista è molto importante perché è la lista dell'ex presidente della regione Fitto.
Sì.
Attuale ministro per i rapporti con
ma
le
quanto,
regioni.
Quanto può aver influito tutta questa vicenda secondo lei?
Senta, io le dico soltanto una cosa. Io avevo un mio amico presidente di seggio.
Sì.
È stato presidente sia il 6 e il 7 sia durante il ballottaggio e mi diceva che mentre nel primo turno la maggiore affluenza si aveva dopo l'uscita dalla messa, le messe sono 3 la mattina, questa volta no. Inoltre c'è anche un dato, cioè
non mi sembra un grande, non mi sembra poi, un grandissimo segnale,
no, no, no. Poi c'è un altro criterio, questa volta numerico, cioè il numero dei voti ottenuti dal centro-sinistra sono praticamente gli stessi del primo turno, sono aumentati solo di 300. Quindi il calo che c'è stato a Bari ha colpito esclusivamente l'elettorato del centrodestra. E il fatto che questa questione, cioè non tanto della D'Addario che stava la notte in casa con Berlusconi, ma il fatto che fosse candidata in una lista importante, perché Puglia prima di tutto è un partito che è presente da parecchi anni in Puglia e che ottiene percentuali anche elevate, intorno al 20%, questo ha tenuto banco. Due comici locali molto seguiti fra la gente, non so se lei li conosce, Totti e Tata, hanno coniato il nuovo nome a questo partito, Patrizia prima di tutto. Ma voglio dire, al di là delle battute comiche...
Com'è che si chiamano questi comici, Salvatore?
Totti e Tata è il loro nome d'arte, adesso il loro nome anagrafico non l'ho mai saputo.
Sono molto conosciuti lì a Bari?
Sì, 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 perché fanno trasmissioni televisive, molti sketch, cabaret...
Ma in barese, anche... in barese stretto oppure insomma in cose...
No, 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 anche in italiano.
Un linguaggio comprensibile
alto,
a tutti,
diciamo.
Noi, insomma.
Sì, sì, sì. E poi, sì, infatti sono stato un po' colpito sfavorevolmente da quello che diceva Liguori ieri, perché sì, è vero, anch'io ho letto soltanto perché non ero in piazza l'altro giorno, che la gente gridava Patrizia, Patrizia, ma non nel senso che pensava lui, ma in quell'altro senso. Cioè nel senso che ha tenuto banco e a mio parere ha disorientato almeno...
No, ma guardi che Liguori intendeva proprio quel senso là, cioè grazie a Patrizia abbiamo vinto.
Non tanto per il fatto che... Guardi, dottor Cruciani, Bari è una città molto scaltra, cioè non si meraviglia affatto di certe cose.
No, ma guardi, Salvatore, io sono convinto di una cosa, la ringrazio per questa telefonata, soprattutto per averci detto che esistono questi due personaggi, adesso li rintracceremo e cercheremo di farli ascoltare, Toti e Tata, uno dei due comici, credo che tra l'altro sia quello che ha fatto una fiction su Rai 1, Tutti pazzi per amore, con Stefania Rocca. Comunque, Salvatore, io credo che a Bari abbia prevalso il fatto che evidentemente il candidato del centro-sinistra era migliore di quello del centro-destra, secondo i baresi. La 7 titoli.
In Iran i divieti del regime non fermano le proteste, nuovi scontri a Teheran con le forze di sicurezza che avrebbero sparato sulla folla. Secondo la CNN sarebbe un massacro. Il leader riformista Mousavi denuncia urne già piene prima del voto. Nel giorno in cui l'INAIL dà le cifre degli incidenti sul lavoro, tragedia sull'autostrada Aosta-Torino. Un tir sbanda e travolge un gruppo di operai. Uno muore schiacciato, altri 4 sono feriti. Non riconsegno il partito a chi c'era prima, Franceschini lancia la sfida e con un messaggio sul web si candida alla segreteria del PD. Intanto Berlusconi accusa, contro di me in atto una campagna d'odio e di invidia e annuncia, venerdì approveremo la detassazione degli utili reinvestiti nelle imprese. Per 500.000 di studenti di licei e scuole superiori inizia la notte prima dell'esame di maturità. Domani si inizia con la prova scritta di italiano e in rete già impazza il Tototema.
Bene, su Blob questa sera Mi consento ed è una parodia, un racconto del linguaggio che viene usato in televisione.
È una riflessione, perché Silvio Berlusconi è a prova di scandalo in Italia e la riflessione è questa: nonostante lo scandalo, le foto e le registrazioni, il premier italiano è ancora saldo in sella. In questa vicenda, conclude il giornale, la cosa curiosa non è Berlusconi ma il popolo italiano.
La banana è il frutto che si mangia più agevolmente, non bisogna lavarla, si sbuccia in un attimo, non macchia, non ha semi e è anche buona. Ma c'è un problema, rischia di scomparire, almeno così come la conosciamo, dalle nostre tavole. Il giallo della banana è collegato a un microscopico fungo che sembra invincibile.
In un'intervista esclusiva al settimanale Chi, domani in edicola, il Presidente del Consiglio, questa è la copertina, racconta i momenti più difficili, non soltanto dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista umano, vissuti in questi ultimi mesi. Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il figlio bambino, il nipotino più piccolo che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore, l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge, sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela, penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla.
Povera banana.
In maniera inaspettata abbiamo sentito in diretta su Blob questa perla eccezionale, eccezionale. Il modo in cui Fede evidentemente ieri sera ha presentato l'intervista di Berlusconi a Chi, avete sentito il violino in sottofondo che hanno messo quei geni di Blob.
Magic moments when two hearts are dead.
Carlo da Milano, buonasera. Pronto?
Pronto?
Eccoci qua, dica.
Buongiorno. Buonasera, anzi.
Buonasera, sì.
Senta, adesso io volevo sempre parlare di Berlusconi, a parte gli scandali incredibili, secondo me, che lo stanno interessando. Io volevo però dire una cosa, no?
Dica.
Cioè,
siamo qui per ascoltarla.
Eccoci. Un po' di tempo fa lei, diciamo, parlando della vicenda, parlando del fatto che dovesse dimettersi o non dovesse dimettersi a proposito di una delle vicende passate che l'ha interessato, ha sostenuto che Berlusconi, insomma, non dovrebbe dimettersi a suo parere perché è fondamentale per la stabilità dell'Italia, insomma, è un momento difficile, di grande crisi.
Non ho detto proprio così, comunque, diciamo che ho detto così.
La sostanza, diciamo, era questa.
Vabbè, diciamo che ho detto così.
Ok. Allora, io mi chiedo questo, ma alla fine, uno, il centrodestra è così, diciamo, malmesso da non avere alternativa a Berlusconi? Prima domanda. Seconda domanda, ma alla fine Berlusconi, tutti questi anni, 7 o 8, non ricordo bene, che cosa ha fatto di così importante? Le grandi riforme per l'Italia, Berlusconi ne ha fatte? Io l'unica che ricordo è quella sul federalismo, di cui ancora non conosciamo bene i dettagli, non riusciamo a capire bene cosa significherà veramente. Comunque la vediamo, insomma, comunque è stata sponsorizzata dalla Lega. Per il resto, le grandi riforme, Cioè la riforma pubblica, la riforma della scuola, la prima riforma della sistema pensionistico, l'averci portato in Europa, l'ha fatta il centro-sinistra. Cioè Berlusconi, che lei sostiene essere l'uomo del fare, cioè non si ricordano proprio queste grandi cose. Cioè, per cui magari non è che è l'uomo del dire più che l'uomo del fare.
No, ma questo può darsi, infatti ho detto l'uomo del fare, poi su quello che dice magari il 20-30%, io ne facevo più un discorso del perché viene scelto, no? Poi non sto lì a giudicare, dovremmo fare un discorso lunghissimo, quello che ha fatto, quello che non ha fatto, le riforme fatte, le riforme non fatte.
Perché lui si presenta
sì, è importante, ma qui non siamo al simposio internazionale in cui si dà un giudizio su Berlusconi in questi 14 anni, cosa ha fatto, cosa non ha fatto.
Però lei ha sostenuto che è l'uomo del fare.
Sì, ho capito, questa è l'immagine che dà, ho detto, non ho sostenuto, non sono lì col vessillo a sostenere l'uomo del fare, votiamolo tutti. Ho detto l'immagine che dà è questa, una delle immagini che dà è questa, uno dei motivi per cui viene votato è questo. No.
E secondo lei è corretta?
Ma non lo so se sia corretta o no, sarebbe un discorso lunghissimo da fare.
Coraggio, prenda posizione, un po' di coraggio.
Ma coraggio su che cosa, mi scusi, su cosa?
Prenda posizione, lo dica qualcosa, insomma.
Ma dica qualcosa, dico un sacco di cose, io dico un sacco di cose ogni giorno, se lei non se ne accorge è un problema suo, Carlo, cioè... Cosa le dovrei dire? Se uomo del fare o uomo del non fare? Ho detto, sulle cose che dice ne fa il 20-30%. Va bene questo qua oppure è troppo,
vabbè, già un atto di coraggio.
È troppo prudente, Carlo. Poi se vuole che le dica alcune riforme che mi sono piaciute, altre che non mi sono piaciute, ma insomma non mi sembra molto interessante come...
Beh, insomma, è la sostanza delle cose più che...
No, non mi sembra molto interessante sapere cosa io penso di 15 anni di Berlusconi, insomma.
Sì, perché lei crea anche opinione, sa? Cioè lei contribuisce a creare l'opinione delle persone, insomma, prendendo posizione o non prendendo posizione su certe cose. Quindi secondo me...
Però torniamo all'origine del suo intervento. Lei dice Berlusconi non ha alternative in questo momento. Ed è vero, lei ha ragione, Berlusconi non ha alternative all'interno del centrodestra. Allora le chiedo...
Ma siamo sicuri di questo?
Beh, in questo momento non ci sono alternative. Nel senso, nella coalizione di centrodestra, tra PDL e Lega, è evidente che Berlusconi è un collante essenziale.
Cioè,
in questo momento.
Vuol dire che secondo lei se Berlusconi, diciamo, in qualche modo sparisse dalla circolazione, supponiamo, no? Cioè, se si dimettesse e tornasse a vita privata, supponiamo, no? Cioè, secondo lei questo vorrebbe dire che ci sarebbe uno scioglimento del centrodestra?
Ma assolutamente no, assolutamente no. Dico, in questo momento, ho detto in questo momento non mi pare che ci siano alternative di leadership all'interno del centrodestra.
Beh,
questo...
sono personaggi, anche se io sono elettore del
Carlo, lei vorrebbe che Berlusconi si dimettesse, diciamo la verità.
Sicuramente.
Questo è il punto fondamentale. Lei pensa che Berlusconi si dovrebbe dimettere?
Ma io sostengo anche che in centrodestra ci sono delle persone che potrebbero prendere il posto di Berlusconi. Penso per esempio, non so, a Frattini, che mi sembra una persona molto equilibrata.
Frattini, insomma.
Lo stesso Gianni Letta. Cioè, ci sono delle persone in qualche modo che potrebbero fare da collante. Sarebbe molto complicato, secondo me.
Però sì, ho capito, ma insomma, lei pensa che Frattini o Letta hanno la possibilità di prendere i voti che prende Berlusconi? No, diciamo, mi dica la verità.
Allora questo è come sostenere che quella coalizione è una coalizione di carta, costruita sull'immagine di una persona.
Io non ho capito perché in Germania c'era un personaggio come Helmut Kohl che ha governato per quasi 20 anni la Germania.
E Angela Merkel, che è dello stesso partito. Cioè, non è che
no,
il partito
ho detto che quasi 20 anni ha governato la Germania, non è che si pensava, si parlava della dittatura di Kohl. Evidentemente, cioè,
infatti,
nel momento in cui c'è qualcuno che riesce a ottenere un grande consenso, e quella persona lì è evidentemente essenziale per un partito, per una coalizione.
Che appena Helmut Kohl è sparito per gli scandali che l'hanno coinvolto, c'è stato un periodo in cui c'è stato al governo la SPD e poi è tornato...
Ma questo conferma quello che sto dicendo io, cioè a un certo punto i leader se ne vanno e ne subentrano altri. In questo momento non mi sembra che ci siano alternative, dal punto di vista proprio di consenso, da un punto di vista politico, c'è cioè il problema del legame tra PDL e Lega. Berlusconi è un collante formidabile da questo punto di vista, non si pone il problema in questo momento, lei poi vuole che Berlusconi si dimetta anche domani, d'accordo, questo è un altro discorso. Insomma, lei...
Non piace come persona, insomma, cioè non sento che mi rappresenta.
Vabbè, se lei non rappresenta, io penso che io mi sentivo rappresentato anche da Prodi, da Berlusconi, da chiunque sia, il mio presidente del Consiglio. Io ho questa mentalità, sarà un po' bizzarra come mentalità, però è così. Per lei evidentemente non è così.
Vabbè.
Cioè Berlusconi non è il suo presidente del Consiglio.
Ma diciamo che non mi piace tante delle cose che fa e tante delle cose che pensa e che dice, non le condivido.
D'accordo,
cioè.
questo è normale, però lei non sente che il presidente del Consiglio degli italiani.
Di tanti italiani sì, perché tanti italiani lo votano e lo apprezzano,
solo
però...
di quelli che lo votano. Lei è il presidente del consiglio solo di quelli che lo votano.
Berlusconi è un personaggio un po' particolare.
No,
insomma,
ma non c'è dubbio, io voglio capire se...
No, non
voglio
dire, rispetto a tanti altri politici che abbiamo avuto in passato, che possono essere stati, per cui diciamo uno poteva provare o non approvare sì. quello che dicevano, Berlusconi... Sì. Meno male, spacca molto l'elettorato.
Ah, non c'è dubbio.
Cioè,
non c'è dubbio.
Se ci fosse il metodo, adesso non mi ricordo, lituano o qualcosa del genere, per cui accanto al voto si danno un voto, io penso che oltre ad essere il primo dei votati, sarebbe anche il primo dei non votati Berlusconi. Cioè, onestamente, c'è tantissima gente che lo ama, ma tantissima gente che proprio non lo tollera.
Eh sì, il problema dell'Italia è anche questo, questa spaccatura intorno a Berlusconi. La ringrazio. Sì, non c'è dubbio, per carità. No, ma non lo dico ironicamente, è così. Parliamo adesso non dell'uomo di cui abbiamo parlato praticamente negli ultimi mesi, sempre, ogni giorno, Berlusconi, ma di un altro grande personaggio, che è Sergio Marchionne, su cui c'è un consenso quasi universale. Cioè, è difficile trovare qualcuno che critichi qualcosa di quello che fa o del suo modo di essere manager. Sto parlando naturalmente di Sergio Marchionne, il grande capo della Fiat. Ne parliamo con Marco Ferrante, buonasera, che è vice direttore del Riformista e che è autore di un libro da poco uscito che ha come titolo appunto Marchionne, libro uscito per Mondadori. Ascoltiamo Giuliano Ferrara su Marchionne, poi torniamo con Ferrante.
Marchionne è veramente molto bravo, però mostra alcune mancanze. La prima mancanza è una giacca e una cravatta, che secondo me sono utili nei negoziati internazionali. Lo zainetto e il pullover non mi sembrano propriamente, insomma, il marchio di stile. Sono troppo eccentrici, sembrava un inglese, non un abruzzese canadese. Questo è stato il primo errore, la prima mancanza. La seconda mancanza effettivamente è questa di parlare male dei concorrenti, e nel caso della dichiarazione sulla soap opera, un po' sprezzante, dice ma qui sembra una soap opera brasiliana. Beh, Marchionne si è improvvisamente dimenticato, ha avuto un obnubilamento del fatto che la Fiat ha molti interessi in Brasile, e in Brasile raccoglie molte risorse, esprime in Brasile molta capacità produttiva. Anche lì parlare male del Brasile non so quanto fosse consigliabile.
Allora partiamo dall'abbigliamento, che è la cosa di cui hanno parlato molte persone. L'uomo che comprò la Chrysler, Marchionne, il titolo del libro di Ferrante, quanto parli della questione del libro, del modo di vestire di Marchionne?
Certo, la questione dello stile di Marchionne, in effetti c'è un po' il punto dell'abbigliamento, no? Cioè lui ha fatto una grande operazione mediatica su se stesso, e l'ha fatta poi, voglio dire, per caso, a partire dal maglioncino, quando si è accorto che questo maglioncino era una cosa che funzionava e che gli consentiva di entrare in una competizione mediatica con l'altro uomo, con quello che era stato, che era fino a quel momento l'uomo immagine della Fiat, cioè Luca di Montezemolo.
Ma voglio dire, allora è sbagliato quando Ferrara dice che questo è un limite nelle trattative internazionali e nei grandi negoziati tra aziende importanti?
No, io credo che da un certo punto di vista abbia ragione Ferrara, cioè che certe volte l'eccesso di informalità tu poi lo sconti, no? Perché in certi casi può sembrare un atteggiamento troppo spavaldo, troppo no? Probabilmente un pochino questa cosa in Germania è successa. Poi io credo anche che la vicenda tedesca sia andata in quel modo per tutt'altre ragioni,
sì,
cioè
no,
perché
certo.
C'era una grande spinta, un grande interesse a conservare la situazione più o meno in quelle condizioni, cioè con una Opel che non desse fastidio a nessuno. Non ci dimentichiamo che lì c'è quello che è oggi il secondo produttore mondiale e il primo europeo, che è Volkswagen,
sì.
che non ha nessun interesse a consegnare la Opel a Marchionne, comunque a un'azienda che diventerebbe lei a sua volta la seconda azienda mondiale con una capacità produttiva di 6 milioni di macchine, cioè superiore a Volkswagen, ancorché diciamo raccogliticcia, no? Cioè il risultato di tre aziende, una un po' più forte, cioè Fiat, e due molto deboli, cioè Chrysler e Opel. Cioè,
Volkswagen non voleva una soluzione di questo tipo e ha operato in quella direzione.
Ecco, voglio chiederti una cosa. È vero, come ho detto all'inizio, che intorno a Marchionne, tu fai un libro diverso in cui si racconta l'uomo Marchionne, il manager, il modo in cui è nato, in cui è cresciuto come manager, eccetera, eccetera. È vero che intorno a Marchionne c'è in Italia soprattutto un consenso quasi universale sul suo modo di fare il manager, sul suo operato, anche nella vicenda di Opera. Alla fine molti hanno parlato del fatto che il governo non avesse appoggiato troppo questa trattativa, insomma, perché poi appunto della resistenza all'interno della Germania, magari qualche errore l'ha commesso anche lui nella trattativa con Opera, no?
Sì, la questione del consenso universale è un tema molto interessante, cioè questa cosa è successa sicuramente, cioè Marchionne è riuscito a diventare una figura abbastanza, appunto, abbastanza capace di coagulare consenso in aree molto diverse, no?
Sì, sì.
E l'ha conquistato anche nel mondo sindacale, secondo me riproponendo in modo intelligente una soluzione da patto tra i produttori, però diciamo aggiornata ai tempi moderni, no? E l'ha fatto sostanzialmente con due mosse. La prima fu quella, quando arrivò, di dare subito la sensazione che lui avrebbe fatto un'operazione di risanamento, diciamo così, da sinistra, cioè licenziando dei manager intermedi, non concentrandosi sul personale. Peraltro la Fiat aveva già fatto una sezione robusta dei dipendenti, di operai negli anni precedenti. Lui arriva e agisce con le forbici sui manager intermedi, dicendo: guardate, io, come vedete, arrivo qua e vi faccio vedere che non sono uno che licenzia gli operai. In realtà lui lo fa non tanto per dare quel segnale al sindacato, ma perché lui vuole semplificare la struttura, diciamo la burocrazia ministeriale della Fiat. Però l'effetto che ottiene è anche quello di dare quel tipo di sensazione al sindacato.
Sì, sì.
E poi lo fa anche successivamente con quella formula, come possiamo dire, di neopaternalismo, che è quella di concedere un anticipo sul rinnovo del contratto, che lì per lì dà un po' fastidio ai sindacati. Però dall'altra parte, siccome quando poi sei in una fase di progresso in cui stai vincendo, naturalmente i sindacati sono la parte tua, poi alla fine. E lì c'era una frase molto interessante pronunciata da Giorgio Eraudo, che è il capo della FIOM di Torino, il quale dice: beh, insomma, diciamoci la verità, il nostro principale concorrente è proprio Marchionne. No. E questo un po' è vero. Che questo fenomeno di consenso si è esteso, ma fino, secondo me, la cosa più interessante, simbolica, è un titolo di Europa, il quale dice, il quale recitava: per il PD servirebbe il metodo Marchionne. Cioè, c'è stata questa cosa qui. Poi, dopodiché, c'è stata anche un'area di dissenso. L'area di dissenso io la identificherei in due soggetti distinti. Uno è, da una parte c'erano tutti quei manager che tutto sommato volevano dire: però guardate che non è tutto oro quel che luce, no? E che anche Marchionne commette i suoi errori, ha fatto i suoi sbagli, l'aggiustamento contabile è anche frutto di un maquillage, eccetera, no? E quindi c'erano un po' quei manager lì che un pochino sotto sotto facevano sapere che loro non erano poi
sì,
così.
Sì, sì.
E poi c'era invece un'area che è, diciamo così, più politicista, che è quell'area che sta molto in parte dentro la maggioranza di governo, che tutto sommato, a cui tutto sommato la Fiat non è mai piaciuta, continua a non piacere, continua sì. A pensare che la Fiat sia un soggetto che sottrae risorse alla piccola e media impresa. E naturalmente, essendo Marchionne il capo di quell'azienda, subisce, come possiamo dire, una forma di ostracismo riflesso, voglio dire, no?
Va bene, avete capito che questo libro, che è il modo migliore per capire come sta andando la Fiat adesso, non è che sia un'apologia di Marchionne, non è che sia l'esaltazione di Marchionne, è un libro in cui si cerca di sviscerare il personaggio in tutte le sue sfaccettature, un personaggio centrale in questo momento del discorso pubblico in Italia. Dimmi.
No, però posso dire una cosa, è vero quello che tu dici, però devo anche ammettere che sostanzialmente è un libro simpatizzante, nel senso
è
difficile non subire
il fascino di questo,
l'entusiasmo entusiasmo per le due operazioni, poi l'operazione Chrysler e il tentativo di operazione Opel avevano una cosa di ingegneria.
Ma io, non bisogna essere sempre bastian contrario, comunque su alcune operazioni sono oggettivamente importanti per il paese, a prescindere poi dal fatto che possano alla lunga riuscire oppure no. Grazie a Marco Ferrante, buona serata.
In un'intervista esclusiva al settimanale Chi, domani in edicola, il Presidente del Consiglio, questa è la copertina, racconta i momenti più difficili, non soltanto dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista umano, vissuti in questi ultimi mesi. Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il nipotino più piccolo che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini, con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge, sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela, penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla. Magic
moments when two hearts are there. Beh, Emilio Fede che recita l'intervista di Berlusconi a Chi è uno dei momenti più alti, credo, della televisione italiana. Io credo che lo utilizzerò come sigla della trasmissione ogni giorno. I'll never forget the moment we kissed, the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Massimo da Pisa, Massimo, buonasera.
Buonasera, dunque parto due cose brevemente, parto.
Ride pure lei, ride anche lei.
Parto da questa liturgia stantia di cui Emilio Fede è un sacerdote urbi e torbi, di una morale pubblica di un certo tipo e privata di un altro, ovvero sia in privato di un partito, di un personaggio, Dio, patria e famiglia, in pubblico, quando in privato tutti gli indizi ci mandano da un'altra parte, le prove non so se esistono. Ecco, questa sua battuta, su cui mi trovo d'accordo, mi ha sollecitato questa considerazione. Che
però Massimo, mi perdoni, di alcuni esponenti di centrodestra e non solo di centrodestra si può dire Dio, padre e famiglia. Io però di Berlusconi non lo direi Dio, padre e famiglia. Massimo, Berlusconi non si è mai presentato, a parte alcuni momenti in cui bisogna cercare consenso e si dicono alcune cose, ma questo fa parte del gioco, del comune. Lei mi dovrebbe rintracciare, magari ce ne sono, per carità, perché l'uomo è fatto così ed è fatto anche di tante contraddizioni, mi dovrebbe rintracciare qualche affermazione un po' bigotta di Berlusconi. Faccio fatica a trovarne. Insomma, Berlusconi non si è mai presentato come il politico, insomma, come Casini, ecco, no? Come quello, come punto di riferimento, no? per un certo tipo di elettorato. Insomma,
diciamo che si presenta come quello che nega sempre, tipico italiota, che nega sempre anche davanti all'evidenza.
Vabbè, questo è un altro discorso, insomma.
comunque la considerazione era, mi legavo a che in questi giorni, non so se ieri o oggi, non so se è l'Osservatore Romano o se è Famiglia Cristiana, mi sembra Famiglia Cristiana, la Chiesa ha cominciato ad adombrarsi, o alcuni esponenti della Chiesa, su l'allarme morale, no? Ma da che pulpito parlano questi qua? Cioè, hanno avuto sempre una doppia morale. Cioè, voglio dire, Berlusconi potrà essere criticabile quanto ci pare, ma da quale pulpito viene? Voglio dire, noi sappiamo le note
il pulpito di Famiglia Cristiana,
il pulpito di Famiglia Cristiana, ma il pulpito di Famiglia Cristiana, quando la Chiesa difendeva preti pedofili, l'ha difesi fino da ultimo.
No, mi scusi, innanzitutto lei commette due errori, per carità, glielo faccio notare, poi lei lo può considerare anche non errori. Primo, di identificare la Chiesa Cattolica con Famiglia Cristiana, che non c'entra assolutamente nulla. Famiglia Cristiana è un giornale in cui ci sono dei ruoli, in cui ha un ruolo un certo tipo di modo di intendere la Chiesa, e certe persone che hanno delle loro idee. Non è la prima volta che criticano il governo, Don Shortino, eccetera, eccetera. Non è la posizione della Chiesa Cattolica, è una delle tante posizioni, meno male che ci sono all'interno della Chiesa Cattolica. E secondo, cosa c'entra la pedofilia? Mi scusi.
No, ma io stavo evidenziando una cosa. Innanzitutto, Famiglia Cristiana è un organo cattolico, ed è evidente, non è del Partito Comunista Italiano. Cioè, vuol dire,
ma ho capito, ma non è la Chiesa Cattolica, non è che quello che pensa Don Shortino è quello che pensa il Papa. Insomma, non vorrei essere chiaro, non è quello che pensa la Conferenza Episcopale Italiana.
Ho detto che spesso ci sono due morali.
Ma questo lo deve dire, lei mi deve dire le occasioni in cui Famiglia Cristiana, non in generale la Chiesa o il Vaticano, le occasioni in cui Famiglia Cristiana ha espresso una doppia morale o si è contraddetto, non cose così generiche, perché se lei mi dice spesso...
Lei è una persona intelligente, però lei porta le persone in un angolo e le vuol mettere lì.
No, Massimo, allora, mi scusi, lei dice doppia morale. Doppia morale della Chiesa, quale sarebbe? Da quale pulpito? Che significa?
No, è una morale pubblica e una morale privata, cioè che pubblicamente ci si comporta in una certa maniera, poi privatamente lo si sa che si fa quel che il prete dice e non quel che il prete fa, così c'è un detto in Toscana, io sono toscano e così si dice, no? E non voglio con questo generalizzare, perché ci sono dei preti santi come dei preti briganti, no? Da tutte le parti, però detto da un organo come... cioè, capisce, questa molare, ma che se ne sono accorti ora a Famiglia Cristiana, se lei poi vuole proprio vuole restringere il campo, cosa su cui non sono d'accordo comunque, o perlomeno non restringerlo eccessivamente.
Ho capito Massimo, no? lei vede nelle posizioni di alcuni esponenti della Chiesa una contraddizione, non possono predicare la morale, primo perché non hanno visto le cose evidentemente secondo lei con grande ritardo, secondo perché c'è una contraddizione rispetto ad alcuni atteggiamenti poi di prelati eccetera eccetera. Mi permetta di non essere d'accordo con questo ragionamento, Massimo. Lei lo ha espresso tranquillamente, io le dico che non sono d'accordo. Gianni da Milano, Gianni, buonasera.
Buonasera Cruciani. Volevo staccare un attimo sui temi della politica, anche se di solito sono molto attento e molto sensibile, parlando un attimo del futuro di questo paese, cioè della scuola. Però mi permetto un breve inciso, visto che sono circa un'ora che sono in linea ad aspettare, ho solo sentito parlare da tutti quanti di Berlusconi. Questa trappola mediatica che il Presidente ha presentato, cioè parliamo di me purché si parli bene o male, ci stiamo cadendo tutti quanti. La sua rendita di posizione aumenta giorno dopo giorno. Ecco, chiudo questo inciso. Io sono il padre di un'alunna del liceo classico Brescia di Milano. Oggi è venuta fuori la notizia per cui gli alunni del liceo scientifico hanno dato delle pagelle ai professori. E questa iniziativa istintivamente mi ha trovato d'accordo, cioè il fatto che gli alunni diano un giudizio dei loro professori istintivamente mi ha portato a dire è giusto che in qualche modo...
Immagino che gli studenti puniti o comunque non so sanzionati per il loro comportamento oppure preparazione dai professori non abbiano ricevuto voti particolarmente favorevoli.
Difatti, allora il discorso è questo, cioè può essere valida questa cosa, però quello che assolutamente non è stato valido è stata un po' la gogna mediatica, che il fatto di affiggere alla bacheca della scuola, ed erano presenti i giornalisti questa mattina, ero a scuola per altre questioni, affiggere alla bacheca della scuola le votazioni con tutti, con tutti gli insegnanti e in bella mostra una delle professoresse della classe di mia figlia, che era quella che è stata più martellata dagli alunni. Per cui,
e cosa è successo?
È successo che chiaramente c'è un disagio all'interno della scuola tra professori e alunni, perché il fare un po' questo giustizialismo pubblico del lavoro dei professori non è una cosa valida.
Sì, le do ragione,
Gianni. Solo un appunto. Il fatto che se la cosa fosse rimasta all'interno della scuola, per cui i criteri di valutazione venivano rivisti dai colleghi, dal preside, in rapporto alla conoscenza che diretta hanno dei singoli insegnanti, che hanno delle caratteristiche ognuno particolari, più rigido, chi più burbero, a cui però viene fatta la tara dagli esperti, dai colleghi che li conoscono, poteva avere un senso. Sbatterli in prima pagina in questo modo è stato assolutamente scorretto da parte del preside.
Ho capito.
È stata un'iniziativa del preside.
La ringrazio, allora, Gianni, devo chiudere perché per questa sera abbiamo concluso. Sì, però è anche vero, lei ha ragione, si possono trovare criteri più razionali nel giudicare gli insegnanti. Devo dire che però in Italia non ci si arriva mai, cioè una valutazione degli insegnanti non la fa né il corpo docente, né organi preposti, né gli alunni, e si resta sempre nel limbo. Bisogna chiudere. Fabiano da Bari, Pier Giorgio da Cremona, Emiliano da Bergamo, poi c'è anche Eugenio da Roma, li rimandiamo se vogliono a domani 18:30. Ciao.